La storia in podcast di Focus.
L'11 settembre è un giorno che segna lo spartiacque per tutti. Io mi ricordo che ero in redazione nel giornale dove lavoravo a quei tempi, che era Avvenire, lavoravo già alla redazione esteri, avevo già una piccola esperienza di inviato negli Stati Uniti, ero tornato da pochi giorni da New York, dove ero stato mescolando un po' di vacanze e un po' di lavoro. Ricordo tantissimi incontri al Council on Foreign Relations e in altri think tank, proprio per cercare di capire quella che era allora la politica estera di sicurezza della prima amministrazione di George W. Bush. In quel giorno ero in redazione, eravamo appena tornati con alcuni colleghi dal classico pranzo che separa la riunione del mattino all'inizio della produzione del giornale vero e proprio nel pomeriggio. Si chiacchierava delle solite cose quando l'occhio è caduto sulla CNN, che era sempre accesa sopra la testa del caporedattore, e si era visto appunto un aereo. La giornata era limpida, il sole brillava, l'aereo schiantarsi una torre, una delle torri gemelle, e subito, ma cos'è questa cosa? Non ci sono rotte lì, o meglio, non ci sono rotte così vicine, deve essere qualcosa di strano. E insomma, nel momento in cui i telefoni hanno cominciato a squillare e noi abbiamo cominciato come redattori a cercare di capire quello che stava succedendo, quindi scrutando i siti, scrutando le agenzie, telefonando ai corrispondenti negli Stati Uniti, e persino io mi ricordo che avevo chiamato un mio amico, un caro amico che lavorava al Dipartimento di Stato e che mi aveva detto: qui c'è un casino, qui c'è un casino e non sappiamo cosa succede. Poi aveva praticamente riattaccato dicendomi: I call you back. E quello è stato l'inizio diciamo di una giornata terribile e di un periodo che è stato rivoluzionario, sia nel modo di fare il giornalismo, nel cercare di capire quello che succedeva, ma questo è l'aspetto meno importante di tutta la vicenda, sia soprattutto per il mondo, per l'Occidente e non solo, perché quel giorno ha svelato le nostre debolezze, ha svelato la fragilità non solo della vita umana, ma la fragilità delle nazioni, la fragilità della mentalità di pensare che chiusi dentro le nostre mura saremo sempre stati al sicuro. Il simbolismo mi ha colpito molto di quella mattina newyorkese e di Washington, cioè il fatto che siano stati colpiti i centri del potere, quello finanziario, le Torri Gemelle, quello militare, la forza, la supremazia americana, il Pentagono, e poi questo aereo dirottato da eroi coraggiosi in Pennsylvania che doveva colpire il Congresso. Questo denota quanto coloro che dalle caverne di Tora Bora o dalle safe house di Kandahar avevano pianificato questo attacco erano consapevoli di quello che volevano fare. Non era solo un attacco all'America, era la distruzione di un modo di vivere, di un modo di pensare che loro consideravano nefasto, consideravano vigliacco, consideravano codardo, consideravano non aderente ai veri valori dell'uomo. Questo ha portato subito a riflettere su quanto ci sia una diversità, una frattura, non direi ontologica, perché tirare il ballo a filosofia mi sembra troppo, però una spaccatura culturale profonda tra la visione di un Islam radicale e quello di un mondo che cerca, pur in tutte le differenze, di essere liberale, di essere rispettoso e tollerante. È il noi contro di loro, e quel noi contro di loro che è diventato un po' il mantra dell'amministrazione Bush, soprattutto nei primi mesi post 11 settembre, lo rivediamo anche oggi. Insomma, è stato, pur con sfaccettature diverse, un trait d'union che lega questi vent'anni. La reazione dell'America dopo l'11 settembre è stata in parte istintiva, ma in parte dettata da una visione politica totalmente nuova. Io mi ricordo che avevo trascorso nel periodo in cui sono stato in America, giugno e poi agosto, tantissimo tempo a cercare di capire la politica economica di George W. Bush. In agosto era stato approvato il più importante taglio alle tasse dai tempi di Reagan, e questo era veramente il major issues, il tema su cui Bush aveva costruito la campagna elettorale, ed era una grandissima vittoria per lui. Quindi l'11 settembre, quando arriva, scardina tutto, scardina anche la visione politica che aveva l'amministrazione Bush, che non era stata eletta e non credeva che l'America si sarebbe dovuta impegnare, come era successo con il precedente presidente Bill Clinton, in giro per il mondo a fare il poliziotto, a fare guerre umanitarie, a diffondere la democrazia. Era un'amministrazione realista, un'amministrazione che tendeva a un certo isolazionismo da un punto di vista culturale dell'approccio. E ricordo anche da chiacchierate, per esempio, con Dov Zakheim, che era il controller al Pentagono, di fatto il numero 3, l'uomo che teneva i cordoni della borsa, che faceva parte del cosiddetto gruppo dei Vulcans, cioè le 8 persone che avevano stilato il programma di politica estera di George W. Bush. Ebbene, l'avevo incontrato e mi aveva detto: ma noi vogliamo che l'America esca dal Kosovo, vogliamo che gli europei pensino alla loro difesa, vogliamo occuparci di grandi strategie che potevano già essere il contenimento della crescita cinese e la costruzione dello scudo di difesa missilistico, quel piano che già era stato di Reagan. Ecco perché l'11 settembre arriva e sconquassa tutto, e sono i giorni in cui la risposta è sì, istintiva da un certo punto di vista, perché Bush dice: colpiremo chi ha dato un posto sicuro a chi ha attaccato l'America, quindi dà un ultimatum ai talebani, gli dà anche giorni, settimane di tempo per decidere cosa fare, se consegnare Bin Laden oppure se accettare la guerra, accettare il rischio di essere detronizzati e rovesciati. Però è un istinto di vendetta, ma dove c'è anche un misto di giustizia, nella visione protestante, direi, non certo cattolica, del mondo. Però la risposta nasce anche da un precedente. Vi ricordate, per esempio, l'approccio che aveva Bill Clinton nella sua amministrazione nei confronti del terrorismo? Era un approccio, se vogliamo così dire, giuridico. Allora Clinton faceva delle operazioni militari, però voleva che i terroristi fossero arrestati e portati nelle corti americane, ed era nelle corti che dovevano essere giudicati, che è un approccio assolutamente nobile, corretto, ma che non poteva assolutamente essere applicato dall'amministrazione Bush, perché gli attentati che c'erano stati negli anni 90 erano diversi sia per intensità sia per pianificazione sia per effetti rispetto a quello che l'America aveva subito l'11 settembre, quasi 3.000 vittime, un attacco sul suolo americano come non accadeva da Pearl Harbor nel 1941, e quindi era una guerra con regole diverse, in cui si dovevano anche scrivere delle norme. Pensiamo alla cattura dei jihadisti, che trattamento bisognava fare, si applicava la Convenzione di Ginevra, erano tutte cose nuove che l'amministrazione Bush ha affrontato in maniera molto determinata, in alcuni casi, come ho detto prima, istintiva, però c'era un ragionamento di fondo, una base culturale. Chi aveva fornito questa base culturale? Beh, essenzialmente sono stati i neoconservatori. C'erano diversi neoconservatori che facevano parte di questa squadra dei Vulcans che aveva stilato il programma di politica estera di Bush. Tra questi c'erano Richard Perle, Paul Wolfowitz, per esempio, che nel 2001 era il vice segretario della difesa ed era uno dei consiglieri più ascoltati da George W. Bush, che affettuosamente chiamava Wolfie. I neoconservatori perché sono diventati così importanti all'indomani dell'11 settembre? Perché avevano un impianto culturale, politico, di sicurezza, una visione del mondo molto più chiara di altri. Ricordo tante chiacchierate con alcuni di questi esponenti anche dopo l'11 settembre. Penso a Bob Kagan, l'autore di quel bellissimo e celeberrimo ormai libro, Paradise and Power, cioè quello in cui diceva che l'Europa veniva da Venere e l'America da Marte. quindi l'Europa non rifiutava per tante ragioni i conflitti, l'America invece ce l'aveva dentro la capacità di combattere, quindi il divario tra le due sponde dell'Atlantico. Ma ricordo anche una bellissima chiacchierata con Bill Kristol, allora direttore del Weekly Standard, il più importante magazine neoconservatore, oggi non c'è più, che spiegavano insomma di come c'erano dei nemici, dei rivali, delle minacce, ecco forse questa è la parola corretta, delle minacce per gli Stati Uniti che l'America non poteva più risolvere semplicemente applicando una teoria del containment, perché un conto era affrontare o era stato affrontare l'Unione Sovietica negli anni della Guerra Fredda, le categorie mentali dei sovietici erano tutto sommato simili a quelli degli americani, si sapeva avevano una logica simile, obiettivi diversi, strategie diverse, però ci si poteva dialogare. E Kristol per esempio diceva: come fai a dialogare con Saddam Hussein, come fai a dialogare con Kim Jong-un ai tempi, come fai a dialogare con il terrorismo islamico che non hanno le tue stesse categorie, hanno obiettivi talmente diversi che è come se fossero un'altra cosa. Non può esistere un containment, esiste un approccio muscolare a questi nemici. Certo, muscolare non significa attaccare, invadere, distruggere, significa utilizzare anche l'intelligence, utilizzare truppe speciali, utilizzare tutti i mezzi possibili e immaginabili per stroncare questo terrorismo, ma partendo dalla premessa che il nemico è qualcosa di nuovo, qualcosa di sconosciuto rispetto al nemico, penso all'Unione Sovietica, come ho detto prima, che c'era prima. Poi c'è l'aspetto interessante, però anche molto travisato, del nation building. Io ricordo anche qui una bellissima chiacchierata che ebbi con Richard Perle, il principe delle tenebre, lo chiamavano, a cui si attribuisce questa frase: ci accoglieranno, poi ripetuta da Dick Cheney, ci accoglieranno lanciando petali di rose in Iraq. Insomma, Richard Perle era convinto che in Iraq ci sarebbe potuta essere una democrazia, ma non ha mai pensato che ci sarebbe stata una democrazia come la intendiamo noi. Perché allora questo mantra dello spreading democracy, del diffondere la democrazia, di fare nation building? Ma non per questioni di naif, ingenue, un po' così calate dall'alto senza sapere perché, no, perché il gruppo di neoconservatori e l'amministrazione Bush riteneva che si dovessero fare le guerre, e quindi mi riferisco all'Afghanistan e in seconda battuta all'Iraq, per dare la caccia ai terroristi, per evitare che lì si formassero dei santuari del terrore e dove i terroristi appunto potevano avere la protezione degli stati. Questo vale ovviamente soprattutto per l'Afghanistan. Poi però non si poteva lasciare tutto in macerie e bisognava cominciare a costruire uno stato, delle istituzioni per far sì che ci fosse una stabilità che impedisse il ritorno dei terroristi. Questo è il nation building. Poi in questi 20 anni è chiaro che ci sono state delle accelerazioni e al nation building si è attribuito un ruolo, un valore molto più importante di quello che in realtà era il progetto originario. Abbiamo fallito? Hanno gli americani fallito 20 anni dopo, alla luce del maxi ritiro in Iraq e di quanto è successo in Afghanistan con il ritiro deciso da Biden? E la parola fallimento mi sembra esagerata. Certamente chi pensava che gli americani avrebbero costruito un paradiso in terra tra Afghanistan e Iraq può parlare liberamente di fallimento, di flop, di questa ingegneria sociale andata a rotoli. Ma se guardiamo a cos'era l'Iraq nel 1998 con Saddam Hussein, nel 1999 e ancora nei primi anni 2000, e lo guardiamo oggi, beh, insomma, troviamo un paese diverso in cui la stabilità è ancora una parola grossa, però un paese dove si va a votare, dove l'economia riprende e soprattutto dove l'Iraq non è più un punto di totale instabilità per la regione, ha ancora parecchi problemi che non si risolveranno probabilmente nemmeno nei prossimi 10 anni, ma il paese è sicuramente stato messo su dei right tracks, su dei binari giusti. Ci è voluto tempo, ci è voluta una seconda guerra contro guerra seppur a bassa intensità, o meglio con le truppe speciali e con altro genere di intervento contro ISIS, per carità, però oggi l'Iraq è un paese diverso da quello di 20 anni fa. L'Afghanistan è chiaro che è un caso diverso perché fa impressione il ritorno dei talebani, sembra di essere al gioco dell'oca. 20 anni fa i talebani vengono cacciati, scappano chi anche con la motoretta come il Mullah Omar da Kandahar, e oggi tornano trionfanti. I talebani hanno vinto la guerra, non c'è ombra di dubbio, ma l'hanno vinta perché gli americani hanno deciso di fargliela vincere, decidendo di scendere a patti, cominciando a negoziare con Trump in modo evidente, prima pensandoci però con Obama e Biden, ed ora chiudendo questa esperienza. E l'Afghanistan rischia di essere nuovamente uno stato fallito, ma sinceramente non credo. È chiaro che nasce oggi uno stato in Afghanistan che non ha certamente le caratteristiche di quello che avremmo voluto vedere noi occidentali, però questi 20 anni in cui sono morte decine di migliaia di persone, già questo è in sé ovviamente una sconfitta per il mondo e per l'Occidente in particolare. Però se guardiamo i tassi di crescita, l'aumento della scolarizzazione fra le bambine, fra le donne, se guardiamo gli investimenti internazionali come sono andati a buon fine in diversi casi, l'aumento per esempio del numero di giornalisti, l'economia che pur rimanendo ovviamente a dei livelli molto bassi ha dato segnali di crescita, beh insomma non mi sento di dire che la missione afghana sia stata un fallimento completo. Così come mi viene da dire che oggi i Taliban che sono al potere attorno a questa figura di Akhundzada e il Baradar, il mullah che ha stretto la mano a Pompeo e che ha fatto gli accordi di Doha, non sono i Taliban, almeno da un punto di vista della scaltrezza politica del 1996 che regnarono fino al 2001, sono sicuramente più attenti, sono più prudenti e hanno la necessità di stringere dei legami, di parlare con l'Occidente, perché hanno bisogno, non avendo il know-how, di ricostruire o costruire, andare avanti nella costruzione di un paese. Allora, se noi giudichiamo il ritorno dei Taliban con la categoria «Ah, ma ora per le donne sarà un passo indietro, anzi un salto nel vuoto», allora siamo certamente d'accordo, è stato un fallimento. Però, lo dico con il massimo rispetto, credo che ci voglia anche un po' di realismo nel giudicare la storia, nel giudicare quanto è successo. Darei tempo ai Taliban di dimostrare che non che sono cambiati, ma che c'è la possibilità di intavolare un dialogo. Se l'Afghanistan tornerà ad essere un santuario del terrore è un altro bellissimo e curioso tema. Da un punto di vista della apparenza, io credo che i Taliban cercheranno di fare di tutto per tenersi alla larga da nuovi matrimoni con formazioni terroristiche, che poi sono quelli che sono costati loro il potere nel 2001 con questo matrimonio con Al-Qaeda. Però non possiamo fingere di negare che magari a livello sotterraneo e segreto qualche legame ancora con microcellule che esiste e in parte con questo ISIS-K, ISIS del Khorasan, possano esserci.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.